Voglio passare alla parola di Dio. È stato stamattina veramente difficile perché il Signore metteva davanti a me dei passi della parola. Adesso il mio cuore è stato diretto verso questo passo che leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 14. Capitolo 14 di Luca, dal verso 12. Dio sia lodato. Diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena, invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vendere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Fin qui la lettura della parola del Signore. Ho letto l'anticipo di questo famoso passo che il Signore Gesù, di cui il Signore Gesù parlò ai suoi discepoli, parlò a quella gente. È una porzione della Bibbia in cui si parla di convito, in cui si parla di cene, di pranzo, di invito, di invitati. È un passo della Scrittura in cui Gesù presenta qualcosa di meraviglioso. Nella prima parte abbiamo letto il sentimento di chi invita per opportunismo, no? Per fare i suoi calcoli, per avere il suo tornaconto. Nella seconda parte, invece, Gesù parla di Dio in persona, di Dio il Padre che invita per fare del bene. Ma lo spartiacque fra questi due episodi, o fra questi due argomenti che comunque hanno tutti e due una lezione, è il verso 15. E su questo verso io vorrei con voi meditare la parola del Signore, perché credo che quando il Signore ci invita nella sua casa, ci invita a servirlo, ci invita ad essere parte di questo convito, lo vedremo come. Perché nel momento in cui Gesù parla di convito, lui è un convito. E c'è scritto: uno degli invitati, Gesù era in casa, era entrato in casa di alcuni principali farisei per prendere cibo. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. È un personaggio che c'è lì con Gesù, è una persona che sta lì a quel convito, ascolta il Signore. Ed è lui, col suo intervento, a dividere questi due racconti di Gesù, queste due lezioni di Gesù. È un uomo che sta col Signore, che sta ascoltando, che sta insieme agli altri in questa casa di questi farisei, in questo convito, e dice queste parole. E io ho voluto soffermarmi e vorrei con voi soffermarmi su quello che ha detto quest'uomo. Io ho voluto così meditare e dargli anche un titolo a questa meditazione. E il titolo è questo: una parola guidata, una parola guidata. Quest'uomo ebbe una parola guidata e vedremo perché. Fu guidato nel suo parlare, fu guidato nel dire quella semplice frase. Tant'è che poi vedremo, Gesù conferma quello che lui dice. Innanzitutto è una breve considerazione. Lui aveva ascoltato Gesù parlare di convito e fa questa dichiarazione. Uno degli invitati all'improvviso esce dall'anonimato, tra virgolette, perché continua ad essere anonimo, no? È una di quelle figure nella Bibbia in cui troviamo solo quello che lui dice, quello che lui fa. Non sappiamo il nome. Quante persone di cui non sappiamo il nome il Signore si è usato nella storia della Chiesa. E per il Signore non ha importanza quello che è il nome. Quello che ha importanza per il Signore è la mia e la tua vita preziosa che può essere usata. E lui in questa breve considerazione ha poche parole, ma poche parole guidate. Perché? Perché furono guidate le parole di quest'uomo, queste poche parole? Innanzitutto fu una parola guidata perché fu una parola che aveva alla base l'argomento giusto. L'argomento che c'era nel cuore di questo uomo era giusto. Sapete, Gesù aveva dato una lezione molto dura e i farisei a cui Gesù si riferiva capivano bene la lingua che Gesù stava parlando. Perché in quel tempo e in quella parte di vita religiosa, questi uomini capivano bene quello che Gesù gli aveva detto, perché questi uomini agivano così, agivano e mettevano e facevano le cose e operavano anche religiosamente semplicemente per farsi buoni amici che potessero essere quelli che poi li portavano, quelli che gli davano dei tornaconto. Il Signore sapeva, i farisei sapevano bene di quello che parlava Gesù, di questo modo di fare i conviti e di invitare solo la gente importante, solo di rivolgersi, lo capivano bene perché così vivevano. Quest'uomo invece aveva un altro sentimento. L'argomento della sua riflessione è l'argomento giusto, perché spostò l'asse del discorso dalle cose terrene, dall'interesse terreno all'interesse ultraterreno, all'interesse spirituale delle cose. Fratelli, quando noi parliamo solo di cose terrene, rischiamo di non essere guidati, rischiamo di non avere parole guidate, perché i discorsi si fanno materialistici, si fanno, proprio è il caso di dirlo, terra terra. Ma quando invece nelle nostre parole, nei nostri discorsi, c'è il cielo, c'è il regno di Dio, c'è la presenza del Signore, il desiderio di realizzare le sue benedizioni, quando nei nostri discorsi ci sono tutti i pensieri dell'eternità, come dice Paolo, no? Pensieri che sono qualcosa di più di quello che è il terreno, di quello che è l'approvazione degli uomini, allora il nostro argomento è un argomento giusto e le nostre parole possono essere parole guidate. Dice, frate, perché dici possono? Le nostre parole sono guidate. Fratelli, solo alcuni estremisti sono convinti che tutto quello che fanno è guidato. Siete d'accordo con me o no? Stamattina sono in mezzo a persone che credono che tutto quello che fanno è guidato. Signore, aiutaci, veramente. Io lo prego continuamente, Signore, ti prego, guidaci in ogni cosa. Perché, fratelli, si sta manifestando, purtroppo, anche e questi facevano parte di un'associazione religiosa fra le più importanti, l'idea che quello che facciamo è sempre guidato. Signore, aiutaci ad essere sempre guidati. Aiutaci ad avere parole che siano guidate, ma che siano parole guidate perché hanno l'argomento giusto. Signore, libera la Chiesa dai discorsi di interesse, dai discorsi opportunistici, dai discorsi carnali e dona grazia alla Chiesa di parlare per la guida dello Spirito Santo, del cose del Regno dei Cieli. Sapete, uno dei pericoli della Chiesa degli ultimi tempi, quale sarà? Quello di, per essere ascoltati, per essere creduti, per essere presi in considerazione, quello di parlare come la lingua del mondo, no? Di cose solo economiche, di problemi solo, fratello, tu che ne sai, tu parli del Signore, ma io ho i problemi. Tu quali problemi c'hai? Io ho situazioni pratiche da affrontare. Tu quali problemi c'hai? Fratelli, i problemi ce li abbiamo tutti quanti. E i problemi peggiori che abbiamo, e voi se desiderate me lo confermate con un bel amen, il problema peggiore che abbiamo è quello di avere difficoltà a volte a servire il Signore, ma noi lo vogliamo servire e vogliamo dire a tutti quanti: Signore, guidaci per lo Spirito Santo. Se c'è l'argomento giusto, le nostre parole saranno guidate. E il rischio è quello di essere di parlare per essere accondiscesi dal mondo, quello di parlare per trovare l'approvazione degli uomini. Sapete, se parlate del Signore, se parlate del regno dei cieli, se dite alle persone: guardate, Gesù sta per ritornare, finite per fare l'esperienza di tutti quanti noi che l'abbiamo fatto. Ma tu parli ancora di queste cose? Ma tu ancora credi a queste cose? Ma tu sei ancora convinto che queste cose hanno un fondamento? Lo vogliamo gridare insieme? Sì, amen! Siamo convinti che queste cose hanno un fondamento, perché queste cose, di queste realtà, ce ne ha parlato Gesù. E Gesù ci ha detto: io vi vado a preparare un luogo. E Gesù ci ha detto: io sto preparando un regno che non è di questo mondo. Gesù lo disse fino all'ultimo istante della sua vita, davanti a quell'uomo che gli diceva: sei tu re? Vi ricordate? Gli disse: sei tu re, Pilato? E il Signore gli disse: io sono re, ma non sono un re di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo. Fratelli, continuiamo a coltivare questa verità, che noi abbiamo un regno che non ci può essere tolto, che noi abbiamo un regno che non può essere scosso, perché il regno di Dio è nei nostri cuori. Il nemico ce lo vuole togliere il regno di Dio dai nostri cuori, vuole metterci le cose del mondo, vuole farci parlare solo dei problemi, vuole farci avere nelle nostre menti solo le situazioni difficili, vuole farci parlare solo delle cose che vediamo. Io e voi invece vogliamo parlare delle cose che non vediamo. Vogliamo avere sulla nostra bocca discorsi dell'eternità, della grazia di Dio, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono per tutta l'eternità. Diceva quest'uomo: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Sta parlando del regno di Dio, sta parlando del pane spirituale, sta parlando di quel momento in cui tutti quanti andremo nell'eternità. Le sue parole furono parole guidate, perché alla base c'era l'argomento giusto. Signore, aiutaci a parlare di Gesù. La vecchia saggezza dei fratelli pentecostali: non vuoi sbagliare? Parliamo di Gesù. Parliamo sempre di Gesù e non sbaglieremo mai. Parliamo della sua opera, della sua grazia, perché dall'abbondanza del cuore, dice ancora lo scrittore ai Proverbi, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quest'uomo parlava del regno di Dio perché nel suo cuore c'era il regno di Dio. E infatti non è solo l'argomento giusto che guida le parole di questo uomo, ma è anche il sentimento giusto. Il sentimento che aveva dentro di sé era un sentimento buono, era un sentimento giusto. Noi abbiamo bisogno, nelle nostre parole, nel nostro modo di porci, nel nostro modo di servire Dio, di avere l'argomento giusto per essere guidati, ma abbiamo bisogno soprattutto di avere il sentimento giusto. Questo uomo parlava del regno di Dio perché aveva dentro di sé il desiderio del regno di Dio. Che desideri hai ormai? Se c'è un pericolo che la Chiesa corre, è quello di dimenticarsi il regno di Dio. Il nemico gioca su questo, fratelli. Ci salva, cioè, perdonatemi, il Signore ci salva. C'era una leggera errore grammaticale, altro che ci salva lui. Il Signore ci salva, ci fa vedere qualcosa di oltre questi giorni, ci fa vedere con la salvezza qualcosa che è oltre questa vita, ci dona il perdono dei peccati e la certezza della vita, ditemelo fratelli, ditemelo, vi prego, ci dona la certezza della vita eterna. E il nemico invece viene e ce la vuole togliere, questa certezza. Ci vuole togliere questi pensieri, ci vuole togliere questo sentimento. E quando ci toglie il sentimento della vita eterna, quando ci toglie il sentimento delle cose di lassù, Paolo diceva: cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E il nemico invece ci vuole far cercare le cose di qua giù. E più cerchiamo le cose di qua giù, e più le nostre parole non saranno guidate. E i nostri sentimenti si impregneranno di carnalità. Ma se invece cerchiamo le cose di lassù, se ancora abbiamo la certezza che il Signore sta per ritornare, avete la certezza che il Signore sta per ritornare, fratelli, e lo stiamo aspettando, allora il nostro cuore sarà rivolto verso quella gloriosa realtà, verso quel glorioso giorno, e nel mio e nel tuo cuore ci saranno i sentimenti giusti, il sentimento di realizzare la potenza di Dio già qui su questa terra. Sapete perché? Popoli hanno realizzato la grazia di Dio, uomini hanno realizzato la grazia di Dio, intere generazioni hanno realizzato la grazia di Dio, non perché cercavano le cose di qua giù, ma cercavano le cose di lassù. Il nostro movimento viene fuori da un gruppo di giovani che hanno letto la Bibbia, hanno visto che c'erano delle realtà superiori alle cose materiali e le hanno cercate, si sono messi a pregare, hanno detto: se il Signore l'ha promesso, il Dio è capace di compierlo ancora adesso, e lo ha compiuto e lo vuole compiere ancora stamattina. Vogliamo realizzare le sue benedizioni, fratello? O il nemico ti ha messo nel cuore stamattina solo i problemi, le ansie, le preoccupazioni? Fratello, io vado in chiesa ma sono sicuro che la situazione non cambierà. Fratello, io ho lasciato a casa difficoltà. Comincia a benedire il nome del Signore. Abbandona ogni cosa, lascia ogni preoccupazione, ogni pensiero, comincia a lodare Dio nella sua casa, fa che il sentimento di pietà verso di Lui venga alimentato dallo Spirito Santo e vedrai se il Signore non opera a tuo favore. Signore, benedici l'opera tua, benedici i tuoi figli. Vogliamo avere ancora quel sentimento che è alla base della fede, della fiducia in Dio, perché il nemico ce lo vuole strappare, fratelli. Quando i farisei andarono da Gesù e gli dissero: ma i tuoi non mangiano, non fanno, non sono legati alle prescrizioni della nostra legge, mangiano cibi contaminati. Gesù gli disse: non è quello che entra che contamina, ma è quello che esce che contamina l'uomo. E questo per far capire che alla base della fede, alla base di ogni rapporto con Dio, non c'è l'adeguamento a riti religiosi, è il praticare dei riti religiosi. Signore, libera la Chiesa degli ultimi tempi dall'idea che il rito basti. Fratelli, anche noi possiamo correre il pericolo di credere che basta venire in chiesa. È pieno il mondo e la nostra nazione, è piena di gente che crede che basta venire sedersi nei banchi di una chiesa. Quello che conta è il sentimento. Quello che conta è quello che c'è nel cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Sulla mia bocca ci sarà il Signore, se nel mio cuore c'è il Signore. Sulla mia bocca ci sarà la lode al Suo nome, perché nel mio cuore c'è la lode al Suo nome. E noi vogliamo coltivare questo sentimento. E come Paolo, anche noi vogliamo dire: Signore, aiutami a cercare le cose di lassù. Fratello, ma tu vieni dopo tanto tempo, ci vuoi dire che noi non cerchiamo le cose di lassù? No, fratello. Sono sicuro che siete tutti quanti uomini e donne di Dio che continuate a cercare le cose del Signore. Io stamattina voglio unirmi a voi e voglio che questo culto sia un culto di ricerca della potenza di Dio che viene dall'alto, perché Egli è ancora all'opera. Ci credete, fratelli, sorelle? Ci credete che il Signore può operare stamattina? Io lo continuo a dire, perché sono periodi veramente difficili dove la Chiesa è messa alla prova, e la prova più dura che sta manifestando il nemico e far credere alla Chiesa che il Signore non opera più. No, il Signore continua a operare. Se trova dei cuori disposti, se trova sentimenti giusti, la potenza dall'alto si realizza ancora. Signore, scendi col fuoco dello Spirito Santo, perché il sentimento è alla base e noi vogliamo avere sentimenti giusti. Alleluia, gloria al Signore. Quando c'è un buon sentimento alla base, il Signore opera potentemente. Gesù aveva detto: non è quello che esce, ma non è quello che entra, ma quello che esce che contamina. Signore, aiutaci ad avere nel nostro cuore il giusto sentimento. E il sentimento giusto di quest'uomo era quello di desiderare cose spirituali, ma ci fu anche il sentimento giusto di far fare a Gesù. Lui fece fare a Gesù. E non solo ebbe l'argomento giusto, il sentimento giusto, ma ci fu anche il risultato giusto. È molto bello. Io prego il Dio di darmi la grazia di essere come quest'uomo. Non parlò molto. Sapete, preghiamo per tutti quanti noi, preghiamo per i pastori, preghiamo per noi credenti, per la Chiesa. Spesso le parole più guidate sono quelle più brevi, sono quelle più concise. Furono parole guidate perché il risultato fu giusto, in quanto non si prese molto tempo questo uomo. Due parole disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E immediatamente dopo cominciò a parlare Gesù. Il risultato fu quello giusto. E vedete, Gesù non disse: hai detto bene. Non si rivolse a lui. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena, invitò molti. Cioè, le parole di Gesù non furono di elogio nei confronti di quest'uomo, ma prese solo spunto dalle parole che aveva detto. Pensate, Gesù prese le parole di quest'uomo e ci fece una lezione sopra, ovviamente mettendoci le sue parole. Non so voi, fratelli, penso di interpretare più o meno anche il vostro sentimento, il vostro cuore, ma a me mi avrebbe onorato grandemente sentire che Gesù prende quelle due parole che ho detto e ci fa una lezione sopra. Questo uomo disse due parole: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E da quel momento Gesù raccontò la parabola del gran convito. E non importa se non ha detto il suo nome. Quello che importa è che quest'uomo raggiunse forse l'obiettivo che nel suo cuore c'era. Forse desiderava che Gesù parlasse ancora, che Gesù gli desse ancora qualche lezione, che Gesù gli raccontasse ancora qualcosa di spirituale. E quel risultato lo ebbe, perché Gesù continuò a parlare e parlò del gran convito. Parlò del fatto che nel cielo Dio ha preparato un luogo dove si sta aspettando che delle persone siano contente di andarci. Siamo contenti di essere rivolti verso il cielo, fratello. Siamo contenti che il Signore ci ha preparato un luogo ed è per noi, o ce lo siamo dimenticati? O la vita ci ha fatto perdere di vista il mondo, le cose, ci hanno fatto perdere di vista qual è la nostra meta, il nostro start finale. Rischiamo di perdere la strada. Noi vogliamo tenere fisso lo sguardo su quella meta gloriosa. Vogliamo tenere fisso lo sguardo su quella meta gloriosa e raggiungere il risultato giusto, che Gesù continui a predicare, che lo Spirito Santo continui a parlare al mondo del regno di Dio che sta per venire, perché questo è quello che conta, che Dio possa continuare a predicare nel mondo anche attraverso di noi che il regno di Dio sta per venire e che verrà. Fratelli, le parole di quest'uomo furono parole guidate. Vogliamo pregare insieme che Dio guidi le nostre parole? Che la nostra bocca sia sotto il controllo dello Spirito Santo? Che le nostre parole annunzino cose gloriose? E noi vedremo la gloria di Dio. Molti dicono: ti faccio vedere che succederà così. Mia moglie dice che a me mi piace dire: te l'avevo detto. Che poi si avvera, purtroppo poi si avvera. Ma il Dio ci possa guidare nel dire parole di benedizione, parole di gloria, che Dio sta facendo e sta per compiere ancora cose gloriose, le compie già, ed essere guidati in questo, fratelli. Perché non è bello che io e voi veniamo usati da Dio per portare parole di pace, parole d'amore nel mondo, e che queste si avverino? Vogliamo essere guidati. abbiamo nelle nostre mani l'argomento giusto, abbiamo nel nostro cuore il sentimento giusto e avremo il risultato giusto. Sapete, il risultato di una parola buona, il risultato di un discorso bello, buono, spiritualmente benedetto, si vede. Quando delle parole fanno bene, si vede. Quando fanno male, si vede lo stesso. Noi vogliamo dire, Signore, guida le mie parole. E come il salmista, vogliamo fare questa preghiera. Siano gradite le parole della mia bocca, Signore, alla Tua presenza. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi. Chiediamo ancora stamattina al Signore di benedirci.